Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, nuova puntata dedicata alla scuola ma anche a Milano. Tornano con noi questa sera Livio Loverso e Walter Di Gemma. Abbiamo Livio Loverso. Livio, nella puntata precedente volevi raccontarmi, abbiamo parlato di sindaci, ma volevi raccontarmi un aneddoto su un sindaco?
Mi ricordo sindaco, non riesco neanche a farne il nome per il librezzo, che dichiarò cose del genere: con la cultura non si mangia. Era il sindaco delle mutande di cascio, vi lascio l'indizio. È colui che pensava che era così bella, che questa città ha un costo al metro quadro esorbitante. E sai qual è stato l'effetto di tutto ciò? Venne dopo Formentini.
Torniamo un attimo indietro, c'è un sindaco che a me è piaciuto tanto, non parlava e mi diceva solo buongiorno giovane, non era più in carica, Pietro Bucalossi, litigava con tutti e mandava a fanculo tutti, un uomo dal carattere difficile ma giustamente faceva gli interessi della città e se ne fregava anche del suo partito.
Questo è quello che fa un amministratore, mi viene quasi facile. Non è un assist, non ce lo siamo preparati per chi ci ascolta, ma attualmente c'è un Pizzarotti che sta facendo esattamente le stesse cose. Lui pensa ad amministrare, perché amministrare non risponde alle logiche di chi fa l'alta politica, e chi deve rispondere invece ai cittadini, che lo deve fare quotidianamente.
Non sono assist, non è nulla di preparato, ma avendo conoscenze comuni, Pietro Bucalossi sosteneva una frase attualissima. Un sindaco può fare i miracoli tutti, tranne uno, alzare la levatura intellettuale dei suoi consiglieri.
No, questo è ingiusto.
Lo diceva Bucalossi, che era un toscanaccio, eh.
Se ci fosse stato negli anni seguenti, diciamo della Seconda Repubblica, si sarebbe messa a piangere. Gli interventi in consiglio comunale.
Ma tu pensa, Bucalossi partì come socialdemocratico, andò con i socialisti, ma con una continuità di, erano gli altri che cambiavano, non lui. Poi finì con i repubblicani, con i liberali, e nel 1980 presentò una lista di protesta che correva da sola, prese pochissimo, neanche il quorum, il Melone. E in questa lista c'era un certo Umberto Bossi che prese 5 voti.
Ah, però sei veramente ben informato.
Bucalossi fino al 1967, dal 1967 al 1976 Aldo Agnasi, con Aldo Agnasi parte la metropolitana, partono tutti i grandi progetti che poi vengono ampliati e sviluppati da Carlo Tognoli e poi vengono ripresi da Paolo Pilitteri. Ecco, di Paolo Pilitteri io racconto un aneddoto. Tu parlavi di Tognoli, che io ho conosciuto ma conosco di meno rispetto ad Agnasi o a Pilitteri. È capitato che negli anni 90, proprio quando io scrivevo il libro sui sindaci di Milano, ho intervistato anche Albertini, ma li ho intervistati tutti.
Ah, l'hai nominato,
Sì, sì.
Non ti sei trattenuto.
Ecco, no, ma io e Livio abbiamo un ottimo rapporto, ma ecco, su Albertini forse divergiamo. Secondo me è stato il meno peggio dei sindaci della Seconda Repubblica.
Dopo ti spiego perché il mio commento così negativo. Allora,
no, possiamo divergere in questo, perché sennò
no,
sembriamo
certo,
d'accordo in tutto.
Ma io volevo argomentare.
Sì, sì, lo riprendiamo dopo. E con Paolo Pilitteri ero su un taxi perché uscivo dalla redazione di corsa, lui era il mio condirettore all'Opinione e io continuavo a fargli domande sul periodo in cui era sindaco. Il taxista e i tassisti hanno un po' il polso della città. A un certo punto Pilitteri non era molto amato quando era in carica.
Il taxi... anche perché aveva il coraggio di dire le sue idee.
Ecco...
Mitico fu il diverbio con i signori che all'epoca erano in un messa di autobus e che non volevano, mi sembra, un campo di zingari vicino.
Sì, non siamo d'accordo, io ero testimone diretto dei fatti. Ascoltiamo questo spezzone. È andato su Blob, eh?
Stia zitto, ma state zitti, state zitti, finite, l'avete scritto delle cose indegne, indegne, siete intolleranti,
no signore,
vi siete comportati male,
no,
e vi dovete vergognare come classe operaia,
no signore, se lei avesse risposto alle nostre missive, non sarebbe successo.
Ma certo, certo che sto zitto,
lo speriamo,
io li porterò sotto casa,
ma va là, ma quale sotto casa, ecco i fascisti facevano così, e poi da un olio di ricino,
voglio vedere se sua moglie e sua figlia.
Cosa vuoi da mia moglie e da mia figlia?
A questi che
non cosa vuoi da mia moglie e da mia figlia, tu, straccione? Fascista,
no.
Squadrista, nazista, vergognati,
sono un fascista, fascista vero.
E lascia stare le mogli e le figlie, tu, capito? Tu sei squadrista, qui non si parla di moglie e di figli, capito? Io ti spacco la faccia, te, capito?
Già allora la TV era un pochettino di regime, le cose andarono in maniera diversa. Questi signori ce l'avevano con degli immigrati, ce l'avevano con Pillitteri, insultarono. Pillitteri, adesso i negri ti stuprano tua moglie e tua figlia. Le telecamere di Italia 1, d'Italia 1 dell'amico Berlusconi, non ripresero l'inizio, ma ripresero solo la fine, quando lui perdeva le staffe e li mandava al diavolo.
Ma adesso non sarebbe proprio così, perché sono tutti molto più misurati, il consenso, la blandizia, non c'è mai il io non la penso come te, anche sapendo che va contro il tuo tra virgolette interesse, perché magari qualcuno mi dà il voto, ma è giusto invece esprimere la propria opinione, sapendola argomentare ovviamente.
Poi io ricordo un'altra cosa, delle mie follie negli anni Ottanta rimasta inascoltata, avevo proposto di fare proprio nelle scuole civiche a livello sperimentale un'ora di dialetto milanese. Ricordo che due persone in consiglio comunale, giornalisti, mi aggredirono all'urlo leghista di merda, leghista di merda. Poi questi signori sono diventati deputati nella Lega. Ecco, questa non l'ho capita molto, eh. Io sono rimasto quello che sono,
Era sunt in vena de fal sentimental La not la inci serena ma mi me senti mal Te scrivi cara mamma sun stuf de resta qui El me Milan me chiama Visin a ti Oh mamma mia Piccola nostalgia del me Milan Mi vorraria torna duman E leggeri curaria col cuor in man Vede la madonnina Senti il me bel dialetto, svegliamo una mattina in del meletto. Oh mamma mia, mi son lontan, del giri curaria, pur deves a Milano. Parna stupidata, quan pensi al me bastion, a funa si fulada, per cascia giò il magù. E quan vengio la sera, e mi son chi lontan, rivedi la ringhiera di me vinta. Mamma mia, mi son lontana. del giri piangeria, pur deves a Milano.
Dicevo di Pillitteri, sul taxi a un certo punto il taxista inchioda, si volta e dice: lei è Pillitteri, indicando con il dito. Io dico: oddio, adesso riprende ad attaccarlo. Invece ha spiazzato anche me, anche lui, e dice: ah, guardi, quando lei era sindaco io ero molto arrabbiato con lei, ma le assicuro che i sindaci che sono venuti dopo di lei sono stati molto 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 peggio.
Ci voleva veramente, ma veramente poco a dargli ragione.
E i taxisti hanno in mano la città,
hanno il polso della città, credo che un tempo di più, perché un tempo erano più utilizzati dai milanesi stessi. Adesso chiaramente le cose sono un po' cambiate rispetto agli utenti di taxi, ma non sono un grande esperto nel chi usa i taxi a Milano.
Borghini è rimasto poco, arriviamo a Marco Formentini, che per me è difficile da criticare, il niente. Come si fa a criticare il niente? Non ha fatto niente.
Il Borgomastro, lui lo diceva.
Niente di bene e niente di male.
Era un nome un po' di Borgomastro.
Le scuole civiche, come dicevo prima, erano 222 a Milano, Formentini non fa niente. Inizia una riduzione con Albertini, ecco, sentiamo, abbiamo il diverbio su Albertini.
No, ma non è un diverbio, ovviamente, è proprio una mia personale analisi rispetto a una scelta di fondo. Come vi dicevo, all'epoca ci si beava il sindaco del valore al metro quadro della città. La miopia però era che è vero che era cresciuta la ricchezza del cittadino milanese che aveva l'appartamento che diventava sempre di maggior valore, ma che cosa è successo? È successo che nel tempo quello ha distrutto tessuto economico della nostra città. Vengo e mi spiego meglio, Massimo, perché il tessuto produttivo di Milano, il terziario avanzato cosiddetto, da che cosa era composto? Da studi professionali, da professionisti, piccole strutture di 5-6 persone al massimo che dovevano vivere e pagare un affitto. Tu gli rendi impossibile la sopravvivenza. Avevamo un tessuto di pubbliche relazioni, pubblicitari, di ricerche di mercato, e posso andare avanti perché erano tutti quei settori dei quali non avevi traccia se non dentro la città di Milano. In Italia non ce n'era, venivano tutti a Milano. Il costo al metro quadro ha reso impossibile il mantenimento nel tempo di queste strutture così piccole e ha impedito nel frattempo che dei nuovi potessero aprire. Perché? Perché a Milano la prima cosa di cui hai bisogno per fare un lavoro è lo spazio, e se tu hai uno spazio che è esorbitante come costo, è evidente che stai impedendo alla città di fradire, di crescere. È affogata nel suo mattone l'economia di Milano, e di questo io ne do responsabilità a chi fece quella scelta, che è nel tempo di mio primo. Secondo, ma non voglio infierire, me lo fai dire?
No, devi dirlo, perché sto ascoltando anch'io con attenzione. Tu hai una visione a tutto campo sulla città. Io davo un parere positivo di Albertini per quello che riguardava le scuole civiche, gli enti culturali e altre cose, ma non ho la visione a tutto campo che hai tu sulla città.
Beh, la seconda è semplicemente chi è che ha firmato i derivati.
Ah, ecco, stavo dicendo, so che mi hanno segnalato pasticci sui derivati, io non so nemmeno cosa siano.
Magari fossi io in grado di spiegartelo, non ne ho la più pallida idea, so solo che sono quello strumento finanziario che ha messo in ginocchio le casse della città. La scusa utilizzata allora per aprire questo debito voragine era che servivano i soldi per gli investimenti, investimenti che ahimè non abbiamo poi visto fruttare nulla di concreto, anche perché, come tu ricordavi, l'investimento grande di Milano sono state le metropolitane sono state pensate anche in passante, nell'epoca antecedente. Mi ricordo l'epoca di Tognoli, dove si studiò come usare l'anello ferrato che collegava le stazioni periferiche da Porta Genova fino a San Cristoforo, Porta Vittoria, stazioni ormai o in disuso o abbandonate, utilizzare quell'anello per far circolare le persone, utilizzando una struttura che c'era già e E questo credo che la mancanza appunto di visione del futuro, non per nulla era il sindaco che si era definito l'amministratore di condominio.
Sì, sì,
non è una volontà di infierire su qualcuno.
No, ma ti do perfettamente ragione, ecco, perché ecco, i pasticci sui derivati già li avevo sentiti, anch'io avevo sentito altre lamentele. Il mio ricordo era più che altro personale su vicende che riguardavano le scuole. Io ero nel consiglio di amministrazione, ecco, un'altra scuola praticamente abbandonata, fallita, un disastro. Io ero finito nel consiglio di amministrazione della scuola civica Laura Solera Mantegazza per conto dell'Unione Artigiani della provincia di Milano, che aveva un proprio rappresentante. Come c'erano i rappresentanti del comune di Milano e della provincia, io feci una relazione anche abbastanza pesante dove io accusavo tutti di corruzione e la mandai ad Albertini e ebbi un colloquio con Albertini. Feci una battuta, strano perché era una persona che non rideva mai. Gli artigiani mettono in consiglio di amministrazione lei, è come mettere un filippino. Forse io
dovrei ringraziare al nome della comunità filippina, che è una delle più radicate in città, la più diffusa. Quella che dai numeri, non dalla mia personale invenzione, di recente sono stati anche confermati dal console, non ha neanche sentito la crisi, perché lavorano nei settori che non l'hanno risentita, che sono il lavoro domestico.
Sì, ma infatti io forse avevo capito che era un complimento perché il filippino lavora ed è fedele. Poi ecco, lui commissariò l'ente dopo questa mia denuncia. Poi dopo arrivò la Moratti che nominò in consiglio di amministrazione la Maiolo, ecco, riprese le pasticci dopo.
Cosa c'è nella nebbia in Valpadana? Ci son cose che a dirle non ci credi nemmeno se le vedi, a parte il fatto che non le vedi. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Istituti di credito, banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano. Le strade non finiscono, gli incroci non si vedono, i semafori non servono, i cappelli non esistono. Nebbia in Valpadana, come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari. Nebbia in Valpadana, sposta la sottana, un po' di posto anche per me. Nebbia in Valpadana, togli sta sottana, voglio far l'amor con te.
Stammi a sentire gocciola, cicciolo, non c'hai garofano. Nel mare bello è Napoli, si tuffa gli viene un embolo. Trosite l'indovicolo, cantate nel citofono. C'è Nara, fa il miracolo, fammi morire a Pusillaca.
Uccelli che tossiscono, piccioni che stramazzano, i cani fanno la cacca, ci vuole la paletta. Le lucciole passeggiano, i viado si assomigliano, le macchine si fermano, gli autisti non esistono. Modelle che sculettano, culetti che stilistano, i sindaci si spogliano, i nove non li vogliono. Nebbia in Valpadana, come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari. Nebbia in Valpadana, sposta la sottana, un po' di posto anche per me. Nebbia in Valpadana, togli sta sottana, voglio far l'amor con te.
Che cos'è questa nebbia in Valpadana?
L'ho già detto, è l'umidità.
E siccome abbiamo qui l'appartamento, ci han dato il mutuo, ma che difficoltà.
Istituti di credito!
L'epoca Moratti
è ancora più disastrosa, secondo me.
Lascia il ricordo amaro, tuttora abbiamo delle scorie nel corpo. Una dei prossimi obiettivi, per esempio, ma te ne cito una, esiste un regolamento, il comune non fa leggi come ben si sa, ma fa dei regolamenti, sulla sicurezza nei locali pubblici. Si chiama in gergo tecnico CCB, non mi chiedete l'acronimo per cosa significa. Questa qui è stato fatto dall'allora assessore Lupi. Uno che vorrebbe candidare.
Sì, sarà tuo concorrente o concorrente di Giannulli o concorrente di chi sceglieranno le primarie.
Il concorrente del Movimento 5 Stelle che vincerà le prossime elezioni.
Chiedilo verso Massimo Manuele, vi sto ascoltando. Ma basta, Roberto, mi fa diventare San Manuele, così non va bene. E Manuele deve tornare a fare il comico. Perché se poi la gente lo sente così serio, poi lo vota. Come sindaco, io vi ascoltavo. Avete ragione su tutto. Roberto, però, non dire vinciamo noi. Abbiamo già vinto a Milano. Sai, la cosa è successa all'Europeo, vinciamo noi. Emanuele con quel contempone del Guarnieri, mio imitatore del cavolo, dicevano vinciamo noi, vinciamo un cazzo le elezioni. Le vince il PD. Guardate che Emanuele sbaglia tutto nella vita, ma indovina quasi sempre tre cose. Chi vince il Festival di Sanremo, chi titola i temi dell'esame di maturità e chi vince le elezioni. Ascolterò le previsioni di Emanuele. Scusate, mi viene a ridere. Se il candidato sindaco sarà Roberto, le elezioni andranno per il verso giusto. Se il candidato sindaco sarà Massimo Calvino, la percentuale è l'UBC. Se sarà Calise Mattia, il quorum se lo porta via. Se il sindaco sarà Giannulli, lavorerete come muli. Se il sindaco sarà Sollazzo, non vincerete proprio un cazzo. E per finire, bimbi belli, pensate che succederà se il candidato sindaco sarà Emanuele? Ascoltiamo una canzone di Riccardo Del Turco che sembra scritta per Emanuele. Tanto io non vinco mai. Emanuele ha combattuto tante battaglie e le ha perse tutte, ne ha pareggiata qualcuna. Ascoltiamo Tanto io non vinco mai.
Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco mai. Ti ho incontrato questa sera a giocare, amico mio, al totocalcio. Quattro triple, la schedina, il sistema, sono milioni, tutti a sorpresa. Ma se vinci cosa fai? Qualche cosa mi darai? Sogni rosa tu farai. Io non sognerò bel niente stasera perché non giocherò. Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai. Manifesti sopra il muro di casa, si apre un concorso per il comune, requisiti scuola media inferiore e poi avere l'età maggiore, presentare la domanda entro il mese di dicembre, 10 posti solamente e 1 milione di domande al comune, ma io non la farò, tanto io non vinco mai. Non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai. Finalmente questa sera ho incontrato una ragazza che mi ha incantato, ha promesso di venire a ballare e sui viali a passeggiare, e se c'è la luna piena, se la notte è più serena, qualche cosa può accadere. Ma perché fantasticare se dopo questo non accadrà? Tanto io non vinco mai, tanto io non vinco mai e poi mai, tanto non vinco mai, tanto non vinco io non vinco mai, tanto non vinco, non vinco mai. Tanto non vinco, io non vinco mai. Tanto io non vinco mai. Tanto io non vinco mai e poi mai. Tanto non vinco, non vinco mai. Tanto non vinco, io non vinco mai. Tanto non vinco, non vinco mai. Tanto non vinco, io non vinco mai. Tanto io non vinco mai. Tanto io non vinco mai e poi mai. Tanto non vinco, non vinco mai. Tanto non vinco, io non vinco mai. Tanto non vinco, non vinco mai.
Vinciamo noi, vinciamo un cazzo. Meglio lo slogan di Emanuelli, perdiamo noi.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, dopo l'intermezzo comico di Beppe Grillo, Gianfranco Guarnieri, dopo il brano di Riccardo Del Turco, che saluto, ciao Riccardo, mi raccomando, il nostro slogan è perdiamo noi, tanto io non vinco mai, sarà il nostro inno per la campagna elettorale. Comunque, al di là di chi sarà il candidato del Movimento 5 Stelle sindaco di Milano, Livio, perché sostieni che Lupi perderà le elezioni?
I cittadini di Milano di certo non vorranno farsi gestire il loro futuro da un personaggio che, quando, tra le altre cose, comunque quando era assessore, firmò questo regolamento che di sicurezza, dicevamo, quindi è il rilascio delle autorizzazioni per il funzionamento dei cinema, dei teatri, delle sale da ballo, di qualunque luogo di aggregazione. Ve lo faccio breve, ma così non è una cosa tecnica, lo capiscono tutti. In questa commissione, che è di tecnici, siedono i tecnici, c'è rappresentante del Vigile del Fuoco, della ASL, della sicurezza, eccetera, eccetera. Ci sono 4-5 figure puramente tecniche che rappresentano degli enti tecnici. Secondo voi, com'è che hanno normalmente, in un consesso del genere, da votare, diciamo, per approvare o respingere un piano per una discoteca o che tutti mi direte? Ma tutto deve essere a posto, all'unanimità. Non ci può essere un voto, che ne so, se quello dell'ASL mi dice che non c'è l'agibilità perché lui rileva una problematicità, piuttosto che l'ingegnere che mi indica una difficoltà strutturale, io non posso aprire un locale, soprattutto perché ci manco la gente. E invece no, questo signore firma un regolamento che tuttora vigore e che il Movimento 5 Stelle sta tentando disperatamente di cambiare, due anni che ci lavoriamo senza venirne a capo, dove si vota a maggioranza. Ma voi ve lo rendete conto che il Comune di Milano ha un regolamento che autorizza l'apertura di un locale pubblico a maggioranza? I pompieri magari mi dicono che non è sicuro, non ci sono le vie di fuga o che il materiale usato non è igienico, e noi lo autorizziamo ad aprirlo perché forse aveva qualche motivo per volerlo a maggioranza e non nell'interesse del cittadino. Ovvero sia, tu vuoi aprire un locale pubblico, devi essere a posto per tutti i suoi aspetti, non per qualcuno sì e altri no. Non so se mi spiego.
Sì, sì, io conosco Lupi come il ragazzo di Baggio e corruzione e liberazione, cioè comunione e liberazione, una cosa del genere.
Sì, io non uso per mio carattere stili, battute, etichette, ma preoccupa una città che vada in mano a chi si occupa.
Ecco, vada in mano, io dicevo una cosa, poi ecco, facciamo un confronto. Pisapia aveva già perso le elezioni in partenza perché non ha fatto niente, ha fatto, mi segnalano, dei danni. Ecco, poi inviterò Mattia Calise in trasmissione, parlerà lui.
Se vuoi veramente divertirti, visto che è in consiglio, che aveva addirittura redatto una specie di libro bianco sulle promesse mancate o sulle stranezze dell'amministrazione in corso.
Io ho capito perché, e qui confrontiamoci anche per il futuro, il passato serve a capire il futuro, perché avrebbe vinto Pisapia? Perché Milano, che è una città pragmatica, la Moratti aveva fatto tanti di quei danni che il milanese pragmatico o non ha votato o ha votato per protesta Pisapia, poi i danni li ha fatti anche Pisapia, e poi una certa parte dell'elettorato moderato o di centrodestra,
zona 1, te lo dico io,
anche in zona 1,
l'ho studiato seggio per seggio.
Sì, ecco, tu poi sei ancora più esperto, io vado a naso.
Ognuno ha le sue perversioni, a me piacciono le lezioni. Scusate.
Sì, sì, ma tu lo fai scientificamente, io vado a naso. Risulta anche a te.
Zona 1 è quella che ha dato maggiore punto al centro-sinistra, chiamiamolo così, all'ultimo nel 2011. non è un caso quindi che la destra è la città.
Io credo, poi vediamo, tu hai i dati perfetti, che comunque l'elettorato di sinistra possono anche violentargli la madre, ma continueranno a votare sinistra. Quelli di centrodestra più pragmatici, la Moratti ha deluso, o non l'hanno votata o hanno votato Pisapia.
Molto probabile, assolutamente, anche perché all'epoca il Movimento 5 Stelle era veramente marginale. Abbiamo già festeggiato che avevamo in media due eletti per ogni consiglio di zona e ovviamente un consigliere comunale.
C'è un detto popolare che si addice a Pisapia, vincente, ma a Pisapia che vedevo già perdente, le aveva già perse le elezioni. Chi volta il Q a Milan, volta il Q al PAN. E se n'è andata la Moratti e se ne andrà a Pisapia. Però attenzione, mi risulta, non sono frequentatore della Lega, ma ultimamente sto curando la Lega, mi sembra l'unica voce di opposizione per ragioni totalmente diverse assieme al Movimento 5 Stelle e al Governo Nazionale. Mi dà l'impressione che Salvini voglia, poi magari cade nel vizio di forma che aveva Bossi, vuole correre da solo. Se Salvini corre da solo, riapre tutti i giochi.
Vedremo quale tipo di seguito ha e soprattutto che coraggio ha. Io non credo a questo, io credo semplicemente che alzi il prezzo. Purtroppo questi politici non sono come quelli che ricordavamo prima, che appunto potevano permettersi il lusso di seguire le proprie idee e essere anche popolari e di dire di no ai cittadini. Giustamente, come vi dicevo, spiegandoglielo magari a torto o ragione, ma almeno stando dietro le proprie opinioni. Lì invece ci vedo molta malizia di scambio, di alzo il prezzo e vedo che cosa mi danno, vediamo un po' che cosa possiamo ottenere, mettiamola così sul mercantile. Non è di certo nell'interesse del cittadino, d'altronde la Lega non ha prodotto nulla, l'ultimo sindaco è quello in colore, in dolore, in sapore che non mi ha detto il borgomastro. Volete un altro borgomastro milanesi?
Arriviamo al Movimento 5 Stelle, è ancora troppo presto, si vota nel 2016, sarà la rete, ma una domanda, il milanese è pragmatico, secondo me, intanto ci deve essere, e spero che la rete lo esprima, un candidato che conosca molto bene la città, un candidato locale, a parer mio di media età, non troppo giovane e neanche troppo anziano.
Deve essere un candidato credibile sicuramente, noi saremo in grado di esprimerlo, non ho dubbi.
Ecco, credibile all'interno del movimento e credibile nella città.
Certo, non è che uno si presenta come mera espressione di se stesso, deve essere il rappresentante della città, deve poi fare l'interesse della città. Non a caso avevamo anche citato il sindaco di Parma che giustamente si trova nella condizione di poter dire no al suo movimento di riferimento se invece deve fare delle scelte amministrative.
E come carattere serve più, è quello che dico sempre io, serve comunque una persona moderata, rassicurante, più che uno che mandi a fanculo tutti e segnali un grillo, una brutta copia di grillo e segnali tutti i danni fatti da Moratti e Pisapia. Servono tutti e due, ma il candidato sindaco secondo me deve essere
in grado di costruire, non di distruggere, nel senso che la denuncia la fanno già i cittadini perché se ne rendono conto e vivono tutti i giorni di servizi sulla loro pelle. Il vero problema è essere disponibile, capace di dialogare con l'intelligenza che, passatemi questo brutto parola di nuovo, che c'è in città e che deve ritornare a essere in grado di parlare con l'amministrazione comunale in maniera propositiva perché vengano fuori le soluzioni dalla città stessa. Noi siamo ricchi, ma non perché abbiamo un tondino, ma perché abbiamo le persone, l'intelligenza, la cultura e la conoscenza. Nella nostra epoca mica possiamo pensare di fare la fabbrica fordista, dobbiamo mettere quella cosa in più che è la capacità, la competenza e l'onestà intellettuale, di riconoscere che se non si ha bisogna andarla a cercare, la competenza, ovunque essa sia, di qualunque colore sia.
Livio Roverso, ma spiegami, cosa cazzo hai fatto? Hai fatto tornare serio Emanuele? Ma sei impazzito! Adesso Emanuele in radio si mette a fare il professore e non fa più ridere. Roverso, non rendimi troppo serio Emanuele, cazzo. È la prima volta in radio che lo scherza. Emanuele lo vogliamo comico e matto, mica saggio. Pisapia fa piangere. Emanuele fa ridere. Ma oggi Roverso me l'ha reso troppo serio. Mi fa diventare San Emanuele, così non va bene. Emanuele deve tornare a fare il comico. Perché se poi la gente lo sente così serio, poi lo vota. Come sindaco ha detto tutto. Roverso però, non dire vinciamo noi. Abbiamo già vinto a Milano. Fanculo Guarniere, fanculo Roverso, fanculo Emanuele.
Un altro cantautore che segnalo con piacere è Giorgio Gaber. Confesso che di lui starei qui a parlare volentieri per delle ore, solo che la trasmissione ha le sue esigenze. L'ultima delle sue canzoni milanesi è Porta Romana.
Porta Romana bella, Porta Romana, è già passato un anno da quella sera. Bacio dato in fretta sotto un portone, Porta Romana bella, Porta Romana,
Porta Romana.
In un cortile largo e fatto a sassi, il fischio tu ti affacci alla ringhiera. Poi scendi al pomeriggio e tutto nostro, in giro per i prati fino a sera. M'han detto che sei andata ad abitare in un quartiere nuovo più elegante. Ti sei sposata, è giusto e regolare, da me lo so, non t'aspettavi niente. Passa un ciclista e canta, la voce si allontana.
Porta Romana bella,
Porta Romana, Porta Romana bella, Porta Romana. Un anno è brutto e lungo da passare, d'amore non si muore, sarà anche vero, ma quando ci sei dentro non sai che fare.
Porta Romana,
un cinemino forse fatto apposta, due film in una volta, 100 lire, ci siamo andati insieme ad ogni festa, seduti in fondo là senza guardare. Quel giorno che m'hai detto adesso basta, io zitto preferivo non sentire, ma tu hai insistito no sul serio basta, come se fosse facile capire. Festeggia un ubriaco la fine settimana,
Porta Romana bella,
Porta Romana,
Porta Romana bella, Porta Romana.
Arriviamo a quello che hai fatto tu in consiglio comunale recentemente.
Beh, questo è stato molto emozionante, in realtà è un percorso di 2 anni e non è un mio percorso, perché i singoli non fanno nulla. È stato un lavoro corale, non saprei neanche quantificarti se 120, 150 persone che fisicamente hanno raccolto poi le firme, le decine di persone che hanno redatto il testo che cosa è successo? È successo che per la prima volta nella storia sono rimasto sbalordito, anch'io non ci credevo, ma me l'ha confermato anche il presidente del consiglio comunale,
un collega insegnante che conosco.
Per la prima volta nella storia un cittadino ha portato una proposta in consiglio comunale. Noi non abbiamo fatto nulla di trascendentale, abbiamo semplicemente vissuto un dubbio, un problema sulla nostra pelle come cittadini. L'ultima volta siamo andati a eleggere il sindaco di Milano e ci hanno dato non una scheda, quella per il sindaco, ma sei, perché c'erano anche 5 referendum consultivi, ovvero sia là dove l'amministrazione ti chiede che cosa ne pensi di questo tema e tu gli rispondi sì, no. Sfido chiunque, non ve lo dirò io, ad andare a cercare traccia nella propria memoria e in giro sia dei temi che degli effetti che hanno avuto quei 5 voti. 5 schede che avete messo cittadini di Milano nell'urna. So già la risposta perché l'abbiamo sperimentato in 3 mesi di raccolta firme, nessuno se lo ricordava. Il problema qual era? Un referendum consultivo non ha efficacia. Siamo partiti da questo. Noi vogliamo che il cittadino che si esprime abbia efficacia. È scritto nell'articolo 1 della Costituzione che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e la sovranità, nell'unico articolo, badate bene che tra l'altro ha 2 concetti, non per nulla l'hanno costruito e congegnato in quel modo il padre costituente, ed è fondata, la sovranità è popolare. Noi volevamo semplicemente ribadire questo concetto. Abbiamo usato gli strumenti di legge, ovviamente, ma abbiamo costruito un percorso su quello che porti Milano a introdurre nel proprio statuto il referendum deliberativo. Il cittadino vota sul tema, prende la maggioranza una decisione e quella cosa si fa, è vincolante per l'amministrazione, non si torna indietro.
È stato un successo dei 5 Stelle? Ecco, facciamo così.
No, è stato un successo della città di Milano, guarda, senza soldi, perché abbiamo speso di tutt'ora in contatto, quindi è facilissimo, contatto di ricevute, meno di 2.000 euro, tra stampa di volantini, produzione dei moduli da raccolta firma, poi tutto il resto è stato volontariato, è stata l'attività di, dicevo, centinaio perlomeno di persone che per 3 mesi con la pioggia, la grandine, la neve, ho visto spalare la neve per mettere il gazebo, per spiegare, fermare i milanesi e ci date una mano, stiamo facendo questa cosa. Abbiamo raccolto 6.000 firme, ben di più di quelle che erano necessarie, che erano 5.000, e questo la dice lunga, non una riga è uscita su nessun media, l'abbiamo provate tutte, conferenze stampa, video virali su internet, nulla è servito se non il passaparola, veniva dal banchetto, da una settimana all'altra si era sparso nei quartieri l'informazione, lì trovate quelli del Movimento 5 Stelle che stanno raccogliendo le firme, e la gente veniva. L'abbiamo costruito e appunto l'abbiamo presentato finalmente, ci sono voluti 2 anni perché i signori si decidessero a affrontare il tema in consiglio, questa che era la nostra modesta, mettiamola così, proposta per la città, uno strumento di democrazia che tra l'altro è anche un gesto civico. Il politico ti dice dai il voto a me, ci penso io a te, non funziona così, non ha mai funzionato secondo me così le cose. La democrazia rappresentativa va benissimo, ma io devo avere come cittadino degli strumenti per influenzare questo tuo agire, non è che ti stacco la delega in bianco per 5 anni e poi chi si è visto, infatti l'abbiamo visto come è finita, con un paese che va a rotoli, con una città che è in ginocchio. Eravamo la capitale economica morale del paese, non c'è rimasto né l'uno né l'altro.
Gaetano Salvemini scriveva: nel bene o nel male, quello che accade a Milano anticipa sempre l'Italia. È sempre stato così, la svolta liberale di fine secolo, della fine dell'Ottocento, il socialismo, il fascismo, la ripresa con la tradizione socialista, il berlusconismo, il leghismo. Vediamo se anticipiamo qualcosa nel bene.
Speriamo di sì. Speriamo di dare un respiro civico, facciamo ritornare le persone a discutere in maniera concreta di temi che li riguardano e diamogli il potere di decidere su queste cose, non diamo semplicemente un mandato a qualcun altro. Noi abbiamo richiesto come comitato, oltre che la decisione appunto del referendum cittadino sui temi che riguardano la città, evidente, non si può travalicare quelle che sono le competenze del comune, oltre a diventare appunto vincolante e immediatamente esecutivo per l'amministrazione, non abbia il quorum. Ed è centrale perché è educativo. Che cosa significa che non c'è il quorum? Che una volta raccolte le 15.000, e guardate bene, non sono poche 15.000 firme, per richiedere una consultazione popolare cittadina, consultazione che è già stata vagliata giuridicamente dal Collegio dei Garanti del Comune, quindi non si sottopone qualunque cosa, si sottopone ciò che ha una giustificazione di legge. A quel punto, che vadano a votare in 10 o vadano a votare l'80% dei cittadini, tutti i cittadini saranno coinvolti. Perché? Perché sanno che se ci vanno solo in 10, decideranno quei 10. Togliere il quorum significa di fatto consentire che il dibattito nella città ci sia, perché chi non è d'accordo non farà più passare semplicemente in silenzio sperando che appunto non si raggiunga la fatidica soglia e quindi non ha valore il referendum. Il referendum che non ha quorum costringe tutti a impegnarsi a discutere di quel tema, dibatterlo, dare le ragioni a favore e contrarie e attendere che il cittadino si faccia la propria opinione e che voti su quello.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, le magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e dalle macchine sempre di più.
sarò di più.
Approfitto della tua presenza perché appunto avremo Aldo Giannulli, parleremo di sistemi elettorali nazionali, ma attenzione, lo dico ai radioascoltatori delle altre città, Milano appunto è spartiacque, poi riguarderà tutte le città. Stanno nascendo le città metropolitane o sono nate?
Sì, non ancora giuridicamente partiranno, questa è una cosa molto bizzarra perché hanno già nominato i consiglieri della futura città metropolitana. Questo termine perché certo non riesco a immaginarmi altra parola e non è certo un'elezione questa di secondo livello, non vi tedio neanche sulla nefandezza del fatto che il cittadino non si sia espresso su sue rappresentanze.
Ma sarà così anche per il Senato, ormai è Senato di nomina regia, direi Giorgio Napolitano.
Esattamente la prova generale di quello. Laddove la casta nomina se stessa e ritorna a un nobilato di antica memoria dove il suffragio non è universale. Hanno votato in questo caso circa il 2-3% dei residenti, stiamo parlando di 2058 persone, avevano diritto di esprimere il proprio voto per eleggere i consiglieri dell'area metropolitana, che comunque, badate bene, a oggi, che eletti / nominati non hanno alcun valore. Perché? Perché la legge prevede che la città metropolitana subentri alla provincia a partire dal 2015. Stanno ancora rovellando i giuristi su questa stranezza che tu nomini / eleggi un consiglio di un ente che non esiste ancora.
Da profano mi ha dato l'impressione, appunto, nominati dai partiti, questi che hanno votato sono quelli...
Non per nulla, scusami, ti ho interrotto, so che in radio non si fa e tra l'altro è anche scortese e sgarbato, ma mi è sfuggito. Tra l'altro hanno escluso proprio una delle forze più rappresentative del paese, perché il Movimento 5 Stelle non ci poteva neanche entrare.
Io credo che questa legge sia stata fatta apposta per escludere il Movimento 5 Stelle e eventuali, come li aveva chiamati penati, stronzini, liste tra virgolette minori.
Esattamente.
Ecco, sempre per dovere di par condicio, la lista piccola, se i penati l'ha definita stronzini, podestà incivili. Ecco, oddio.
Perché era la lista civica, appunto, i piccoli comuni si sono uniti, in effetti hanno eletto due rappresentanti su 24 nella nuova assemblea metropolitana e sono l'espressione del territorio, come si userebbe dire, sono i piccoli comuni che hanno capito che l'area metropolitana sarà la loro morte, non sarà altro che quello, fagocitati in questo enorme magma dove i propri cittadini non hanno neanche il diritto di esprimersi. Pensate che esiste un comune che è stato, però Maroni quando era a fare altro al governo disse che la 'Ndrangheta non c'è, da noi c'è in comune, in provincia di Milano, che è stato sciolto per questo piccolo dettaglio.
Sedriano.
Bravo.
Conosco anche un pochettino la provincia.
Sì, sai, ma che cos'è?
E conosco anche la provincia di Como, soprattutto Cantù, però siamo Sedriano. Fuori collegio elettorale.
Sì, ma Sedriano, un cittadino di là, non ha avuto neanche la rappresentanza di secondo livello perché non aveva il consiglio comunale e quindi nessuno residente sedriano ha alcuna voce, neanche di riflesso, sull'area metropolitana che invece decide del proprio futuro. Pensate un po' che bello, questa la chiamano democrazia avanzata, nel senso di avanzi, di scarti.
Livio, abbiamo parlato della Milano di ieri, della Milano di oggi distrutta, della Milano del futuro speriamo in bene, e rievocando la grande Milano, prima dei saluti finali non possiamo che non ascoltare un brano della grande, grandissima Liliana Feldman, Cant Milan, l'era Milan.
Le sa il signor cosa mi vegno in mente de andà a pensà stasera al moimete a quando mi seri una patanina e l'era piscini anche a Milano. Me vegno dos una gran malinconia e tanta nostalgia in del pensar. Quand Milan era Milan, Milanin, piscinin, cui palazzi so giardin, muresin, verdesin, cui navili so barcon, le magon, besecon, cui carosse birucin. Quand Milan era Milan, Milanin, pastrugnin, col mulite l'urtulan, scigulin, patanin, l'ufele col ciapacan, sciabalin, patuscin, che bellissima Milan. Se stava bene, l'era proprio una delizia, tuc ben nel sud, senza un'ombra di malizia. Mi e ti sem venu grandi insieme, e tu c'è il san che mi te veri ben, te veri ben in sci come te sei, con quel che te gavu e quel che te ghe. Dunque stanoccia passe la valà, segu la nostalgia di tempo andà. Milan, Milanin, pastruni, culmulite, l'urtulan, scigulin, patanin, lufele col ciapacan, sciabalin, patuscin, che bellissima Milan. Se stava bene, l'era proprio una delizia, tuc ben
di salutarci. È difficile che io sia serio in radio e stupirò i radioascoltatori. Di solito cazzeggio con gli ospiti.
Mi dispiace, sono un po' più lungo io.
No, adesso scherziamo. E torniamo ai casi della vita strani quando fai Erasmus. Guarda che cose parallele. Io entro in radio facendo l'insegnante, ma io entro in radio, non me ne fregava niente di fare radio quando avevo 15 anni. Entravo in radio perché c'era la leggenda metropolitana che chi faceva radio cuccava le ragazze. Le conoscevo io, ma si fidanzavano gli altri. Mia moglie, ecco,
sì, mia moglie arriva, ecco, mia moglie.
Sì, la radio è galeotta. Mia moglie la conosco dopo in un'altra situazione. Invece tu conosci tua moglie mentre fai l'Erasmus.
Sì, hai ragione, è proprio vero. L'Erasmus ha fatto sì che adesso ho una bellissima moglie francese di cui sono molto orgoglioso.
Che è un insegnante.
Lei è insegnante di mio nonno. Ha insegnato in Inghilterra e lì ci siamo conosciuti. Appunto, lei insegnava in Inghilterra e ha insegnato in Francia, suo paese natale, e poi colpa mia è venuta qui dove ha fatto l'ultimo mitico concorsone, credo all'inizio degli anni 2000, ma tu conoscerai meglio di me le date.
Sì.
È una veramente preparata e in gamba. È un esempio di come si fa in una scuola povera ricchezza, facendo molto lavoro con quel poco che si ha. portando a casa grandi risultati. Beh, insegna inglese perché madrelingua francese. Attualmente non lo dovrei dire perché sicuramente lei se ne ha male per questo pudore. Lei dice: questo è il mio lavoro, glielo faccio con passione. Che è a Napoli perché ha vinto con la sua classi un concorso su mondo 3D per l'educazione sull'Antartide.
Comunque puoi dirlo, perché io ti ho candidato sindaco di Milano, mica premier, perché Renzi ha la moglie che fa l'insegnante, c'è un po' di conflitto di interessi con i Renzi.
Non mi piace l'abbinamento.
Scusa, allora sai che però ti abbinano a me, forse peggio.
No, io ne sono contento, ci siamo detti che ci conosciamo da una vita, che caspita.
No, perché dicono che siamo due persone totalmente diverse.
Assolutamente vero, ma per quello ci si trova bene. Quando uno è simile al proprio interlocutore, si guarda in uno specchio e non apprende nulla, non cresce in nessun modo. Devi avere il rapporto con chi non è come te per poterti arricchire in te.
Inter o Milan, io sono acalcistico.
Questa è una risposta che ho sempre dato così finché dall'epoca dell'asilo. Io sono un interista, ma non praticante. Non saprei neanche, non dico la formazione, ma neanche con chi ha giocato l'ultima volta, anche perché essere interisti si va veramente... Bisogna essere in grado di soffrire, mettiamola così, mi piace un po' soffrire, ma bisogna anche essere orgogliosi di poterlo fare. Ci sono i momenti esaltanti, i momenti in cui è un onore esserlo, e sono i momenti in cui ovviamente la mia squadra fa delle figure barbine.
Bisogna essere in grado di soffrire anche essendo milanesi in questi momenti difficili. Vedremo cosa succederà, come hai detto tu è presto, prima del 2016 noi faremo anche delle primarie, ma vediamo. Appunto, come dicevi tu prima, è giusto appunto un candidato che sia espressione del movimento della città, moderato, e magari ecco dentro ai consigli comunali. Io rivorrei ancora, poi lo intervisterò, Mattia Calise e anche qualche pazzerellone che va lì a fare casino, Bisogna segnalare cosa non funziona.
Assolutamente, ma non sparate sulla Croce Rossa, speriamo che l'anno che viene, nonostante le nubi che si addensano su di noi, ci faccia andare avanti un pochettino.
E comunque sarà la rete a esprimere, lo dico perché alcuni radioascoltatori, ma io scherzo, io assolutamente non farei mai sindaco, anche perché i sogni sono premonitori, io ho fatto un sogno. Che ero eletto, non mi ricordo come, con che ballottaggio. Poi alla prima riunione del consiglio comunale mi dimettevo dicendo che io non ero in grado di fare il sindaco e che scherzavo, ero lì solo per fare casino, volevo fare opposizione. E Grillo mi mandava a fanculo, giustamente perché bisognava rifare le elezioni.
Ma mi sembra bellissimo, anche perché è un segnale vero di responsabilità. Uno lo deve dire, noi abbiamo avuto gente che ci ha amministrato e non sapeva proprio che cosa stesse facendo. Quella è la tragedia, quelli che si credono quasi Napoleone.
Ci salutiamo con una canzone che tu scegli, di un cantante che vedrò di coinvolgere, un altro milanese d'adozione, anche se aveva la mamma americana, Eugenio Finardi.
Assolutamente sì, e te ne sono veramente grato, perché è sicuramente maestro attraverso le sue parole e i suoi testi. Ha formato la mia adolescenza, lo dico pubblicamente, non ci sono dubbi.
Ciao Livio, grazie.
Grazie a te Massimo.
Lui le dice: prendi quello che ti serve, che ti porto via da qua. Anzi è meglio che non prenda niente, tanto non ci servirà. Scappiamo via da questa sporcizia, scappiamo da questa città, che tanto non ci ha mai dato niente, niente mai ci darà. Voglio portarti il più possibile lontano, dove la notte dormiremo che non conosciamo, in mezzo al deserto su di un'isola rubata, e ti darò una vita vera, una vita che non sia sprecata e non
non invecchieremo mai, no, noi non moriremo mai e non litigheremo mai, non ci lasceremo mai.
Anche Walter Di Gemma è tornato ospite dell'Angolo della Scuola. Ciao Walter.
Ricordi o aneddoti, avevi il maestro, la maestra, i compagni di classe, già allora pensavi di cantare e suonare in milanese?
Ma io so che ho scritto le prime cose in quinta elementare, però avevo il sogno di cantare, quello sì, dopo aver visto alcuni spettacoli, tra cui il primo che ti dicevo prima, quindi avevo questo sogno ormai che stava maturando, ho iniziato a scrivere le prime cose e poi man mano, prima media, seconda media, c'è stata la prima occasione di spettacolo, quindi insomma sono stato pieno di stimoli, soprattutto alle scuole, soprattutto quando ho conosciuto i miei compagni, quando insomma sai che si cresce, si inizia a parlare di tante cose, quindi gli stimoli sono stati veramente tantissimi e da lì sono nati le prime riflessioni, un po' come fanno tutti, sai, quando scrivi sul diario, poi è chiaro che se vuoi cantare un quel spettacolo questi pensieri diventano un po' più consistenti, un po' più grandi, un po' più approfonditi, quindi era tutto così molto bello, ma come lo è ancora oggi, insomma.
Ma c'erano i cortili, però oggi non ci sono più neanche i cortili.
Io invece ho avuto fortuna di avere anche il cortile.
E anch'io.
Qualche fortuna che abbiamo avuto.
Oggi i ragazzi stanno in internet.
E noi no, noi eravamo giù col pallone a giocare, poi facevamo i teatrini in cortile con i cartone, i sacchi dell'immondizia, gioco sipario.
C'era la strada, siamo cresciuti nella strada. I politici sono cresciuti nei salotti, poi gli studenti di oggi, ma io faccio il professore o il comico, parlavano, io ho cuccato la tipa in chat, a un certo punto a me è scappato, chattate di meno e scopate di più.
Beh, sarebbe una cosa positiva, eh. Chi lo sa, sai, il mondo va avanti come giusto che sia, e poi bisogna vedere come ci si comporta di fronte ai cambiamenti. C'è chi rimane assorbito completamente, schiavo di qualsiasi tecnologia, di qualsiasi cosa, e chi invece, nonostante la tecnologia, rimane comunque libero e apprezza ancora i cortili, gli incontri veri, le conquiste vere e tante altre cose. Insomma, il mondo è bello perché vario, si dice banalmente, seppur sia vera, credo, questa affermazione.
Parla il prof di italiano Gaber sempre, che diceva in tempi non sospetti, sempre anticipatore sui tempi, e la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è nessuno che sappia parlare in italiano.
Dice anche in un passaggio, e poi c'è la scuola che con tutti i suoi quiz ci garantisce l'ignoranza. Questa è una cosa favolosa che ha detto, ed è molto vero, insomma, anche perché vedi, tu fai l'insegnante, però riconoscerai che ci sono insegnanti che lo fanno proprio una passione tale che la conoscenza diventa un valore estremo, quindi riesce a trasmettere agli alunni un vero insegnamento, mentre ci sono tanti insegnanti che invece si uniformano, come ho detto prima, no? Come quasi uniformarsi alla tecnologia, si uniformano a quello che è il pensiero riscatolato e non vanno oltre, quindi spesso tanti insegnanti non creano di quello.
Io ho cambiato ruolo ultimamente, forse non lo sai, perché ci sentiamo sempre di corsa, preferisco fare l'insegnante di sostegno. Poi è nato uno slogan comico, io sono sostegno, ma questa è un'altra storia. Devo dire, no, ho cambiato perché queste giovani generazioni, non so, riuscivo a farli ridere, che tra l'altro riuscire a farvi ridere era il titolo di uno spettacolo di Gino Bramieri. Allora ho detto, meglio che cambio, perché non capivo più se facevo l'insegnante di italiano e storia o il comico.
Quelle sono scelte giustamente uno fa in base a quello che trova, no? Quello che si trova davanti, quindi sicuramente avrei fatto una scelta giusta, perché se ti senti bene a ricoprire un ruolo, diciamo, sempre di insegnamento, perché il sostegno è comunque un insegnamento, però forse ti dà più libertà, no? In questo senso.
E soddisfazioni, perché vedo i giovani, tra virgolette, normodotati, proprio svogliati, mentre i diversamente abili danno più soddisfazioni, sono più motivati. Poi qui c'è la mia battuta, io occupo sempre di diversi, di casi anomali, disabili, gay, leghisti, grillini.
Di tutto
di più, mi dà fastidio la normalità.
Bisogna vedere cosa si intende per normalità, la norma è quella che conosciamo.
Sì, appunto, Enrico Veruschi, un altro amico comune, mi diceva che lui è preoccupato da quelli, tra virgolette, normali, che poi vanno a casa e ammazzano la moglie e i figli. Uno un po' anomalo non fa queste cose.
Esatto, infatti dico sempre alle persone, quando dovete sfogare, ditele le cose, anche le parolacce, ditele, cioè sfogatevi, perché è più umano fare così, perché sai, ci sono persone invece che non dicono mai una parolaccia, non si sfogano mai, non si incazzano mai, eccetera, e sono considerati normali, perché guarda che bella persona che è quella lì, tutta a modo, tutta qui, tutta là, e poi alla fine fa quelle cose che dici tu prima, va a casa, ammazza figli e moglie, e tutti si stupiscono, ma come, no? Una persona così normale, così gentile, perché non hanno valvole di sfogo, quindi io dico sempre incazzate, anche in amore, sparate, qualsiasi cosa, anche in amicizia, c'è qualcosa che non vi va, tiratela fuori subito, a costo di sembrare maleducati, a costo di sembrare irrispettosi, ma fatelo, perché è uno sfogo, e dentro siete comunque, se siete davvero di natura delle brave persone, rimanete brave persone, anche se dite le parolacce, questo è quello che voglio dire.
Un altro tuo brano.
Un altro mio brano, visto che abbiamo parlato di stupidità, io ti direi proprio La stupidità, che è un mio brano di pochi anni fa.
Siamo gli unici rimasti sulla terra, una civiltà di presuntuosi dei che pontificano ideologie di guerra mascherate dalla pace dei cortei. Siamo gli ultimi ribelli senza gloria, un esercito col cuore in avaria, con ancora quella primordiale fiamma che si spegne nell'umana malattia. La stupidità, forse nostra inconsapevole realtà. La stupidità,
non ha sesso né colore, non ha età. La stupidità crede spesso di saper la verità, ma la verità è che il nostro male è la stupidità. Come stelle senza cielo risplendiamo con il fuoco della popolarità, come angeli di luce ci mostriamo mascherati di saggezza e di bontà, come gracili profeti consumati non cerchiamo più nessuna verità, nel motivo per il quale siamo nati logorati oggetti d'esteriorità. La stupidità forse è nostra inconsapevole realtà, la stupidità non ha sesso né colore non ha età, la stupidità crede spesso di saper la verità, ma la verità è che il nostro male è la stupidità. E riempiamo di superfluo l'esistenza come morti prima ancora dell'addio, non importa ciò che dice la coscienza se la scienza non dimostra che c'è Dio. Come abili animali senza tana rosicchiamo le carcasse niente più, e sfoggiamo sentimenti da puttana, ci vantiamo delle nobili virtù. La stupidità forse è nostra inconsapevole realtà, la stupidità non ha sesso né colore non ha età, la stupidità crede spesso di saper la verità, ma la verità è che il mondo è pieno di, il mondo è pieno di, ma la verità è che il mondo è pieno di stupidità.
Walter Di Gemma, autore di libri. Il primo è un libro di aforismi, Quel che non si dice, Cattiverie e buoni pensieri. Walter scrive anche. Quanti libri hai scritto? Forse non sai neanche tu il numero dei libri come io, non ricordo i libri che ho scritto.
No, ricordo, però sì, un po' di libri che sono stati anch'essi casuali, nel senso che avevo delle cose scritte e mi sono state richieste agli spettacoli delle cose che dicevo sul palcoscenico. Faccio io a scrivere ogni volta quello che dico, è meglio fare un libro. Ho proposto questa cosa casualmente in uno spettacolo perché rappresento un editore e mi ha detto di sì subito, quindi ho detto vabbè, facciamo, vediamo che effetto fa. È andata bene e quindi sono andato avanti con altre esperienze, così non le chiamerei letterarie perché non sono uno scrittore, però diciamo esperienze di scrittura, ecco, chiamiamole così, ho messo giù i miei pensieri.
E poi leggi tanto, a differenza dei politici e degli aspiranti politici che leggono a malapena i titoli e male i sottotitoli, leggi tanto.
Mi capita di leggere sì, parecchio, cose soprattutto che riguardano le persone. Mi piacciono molto gli aforismi, per esempio, perché c'è tutto un succo concentrato in poche parole, no? Io adoro Herman Hesse, per esempio, grande scrittore, poeta, eccetera, e poi leggo un po' quello che mi interessa, un po' di saggistica in genere, ma anche romanzi, insomma dipende un po' da quello che è il tempo e lo stimolo anche a leggere in determinati momenti una cosa piuttosto che l'altra. Ecco.
Comici, ti definisci un comico? Come ti definisci? Comunque i comici sono colti.
Ma alcuni sì, altri per nulla direi, nel senso che la comicità, insomma, poi sai, io faccio sempre una distinzione tra la comicità e il cabaret, perché si tende sempre a unire queste due parole quando in realtà sono due cose effettivamente distinte, perché la comicità è una battuta fine a se stessa in cui si ride ma non ha agganci, non ti dà degli spunti per ragionare più in ampiezza. La comicità finisce lì, ridi e stop, è una battuta, magari anche bella, magari anche geniale, ma rimane una battuta. Il cabaret invece ti introduce a una satira un po' più cattiva, un po' più sferzante, e quindi dà allo spettatore anche una possibilità di ragionare un po' più in là, ecco, ti dà degli spunti che uno può sviluppare, può farsi delle idee, ti dice e non dice, ti distrugge per ricostruire, insomma la satira ha un po' più di motivazioni, e nella satira ci può essere la comicità, ma non è detto che sia solo comicità. Queste sono le due differenze. I comici oggi li vedo, alcuni sono molto bravi secondo me, anche se sprecati tante volte, ho visto anche colleghi che erano bravissimi sulla scena e poi una volta entrati in televisione sono stati scatolati a dei livelli esagerati, hanno perso la loro naturalezza, la loro bravura, la loro genialità, e sono diventati un'altra cosa, sono diventati un prodotto adatto alla televisione. E questo è un peccato, proprio perché avendoli visti dal vivo sapevo della loro bravura e della loro possibilità, che sarebbe stata forse sulla scena e solo sulla scena molto più grande. Ma comunque, sai, anche qui è una questione di scelte. Uno dice: mi piace di più andare in televisione a fare il comico piuttosto che andare in teatro davanti a gente che proprio provi al momento, senti le reazioni al momento. E secondo me questa è la cosa ancora più bella, avere le persone davanti, è ancora più stimolante, però ripeto, è una questione di scelte.
Un anno fa in questa trasmissione era ospite con un'altra amica comune, Wally Giambelli Villa, parlavamo di Kipling e di Alberto Lupo che ci recitava Kipling da Renzo Villa. Antenna 3, tu hai lavorato tantissimo ad Antenna 3.
Sì, sì, ho lavorato con Renzo Villa, proprio avuto, è una delle altre fortune che ho avuto di lavorare con Renzo Villa, pioniere proprio della televisione privata e italiana, poi grande fiuto, grande inventiva, grande disponibilità, grande umanità, lo sapeva, visto come una persona molto umana e anche disponibile, perché non si chiudeva alle persone che chiedevano qualcosa, anzi cercava di chiacchierare, di valutare, diceva la sua, insomma era edificante parlare con persone come Renzo e poi ha dimostrato di aver avuto veramente un grande fiuto proprio inventando la televisione privata insieme a Enzo Tortora e agli altri.
Sì, l'ha inventata lui, non Berlusconi, mettiamo ordine nella storia.
No, ma infatti tu prima parlavi anche di comici, ogni tanto vedo sul mio questo comico, prendiamo Faletti per esempio, che purtroppo è mancato, è nato con, citano un programma di Mediaset, ma non è assolutamente vero. Faletti è nato come tanti altri ad Antenna 3 Lombardia con Renzo Villa, con Ettore Antenna, con Lucio Flauto, con tutti questi personaggi che hanno veramente inventato la televisione.
Mi dai un assist, sai che io mi occupo di radio e TV locali, stanno chiudendo anche queste oggi, purtroppo. Tutto stanno distruggendo. Parliamo di un vivente, Beppe Grillo. Beppe Grillo è partito, forse se l'è dimenticato, a Telegenova e poi fu ospite di Antenna 3, me lo ricordava anche Wally, perché pensa che casi strani nella vita. Io già allora ero abbastanza casinista, ero come pubblico a uno spettacolo, stavo andando a bagno, ho sbagliato strada, tipico mio se non vengo accompagnato, poi ormai, no, alla mia età ho anche problemi di vista.
Pensando di comprare il cane, pensate.
Ah, anche tu. No, beh, io dico che alla mia età praticamente non mi funziona niente. Solo due cose funzionano: la testa, sì. E poi un'altra cosa che è meglio censurare.
Vabbè, no, e fin lì dai, si funziona ancora. L'importante è avere un'attività che ci permette di dimenticarci la mancanza della vista e la mancanza di altro.
E comunque, però, già allora vedevo poco, non così, ma comunque ero casinista. Sbaglio, invece di andare dentro al cesso, entro nel camerino di Grillo.
Ecco,
No, ma era un segno del destino. Comunque, con Wally parlavamo, perché molti grillini ascoltano, lo sai, ultimamente. Parlavamo di Kipling e alcuni mi hanno scritto in chat: che cazzo dici? Che cazzo è sto qua Kipling? Poi dopo due o tre mesi esce Grillo, che conosce, a differenza dei grillini, ha un fior di cultura, conosce Kipling, cita Kipling e poi i grulli conoscono Kipling.
Eh beh, ma è questione forse generazionale, no?
Penso di sì.
Penso di sì, dai, vogliamo essere buoni, nel senso, sì. Sarà senz'altro una questione generazionale.
Sì, ho fatto prima arrossire la canzone di Gaber, un ospite in radio, un cittadino molto attivo di Milano, dicendo una cosa su di lui, un complimento. Adesso faccio arrossire te. Io credo, parlavi prima di Piero Mazzarella, che dopo la scomparsa di Piero Mazzarella sei rimasto l'ultimo grande interprete della Milano che non c'è più.
Non lo so, nel senso, si fa quello che si può, nel senso, io amando Milano ovviamente il desiderio di descriverla, di amarla a modo mio, scrivendo canzoni, scrivendo monologhi, scrivendo cose, però è chiaro che poi sono le persone che vengono a teatro che decidono se tu sei effettivamente la persona che può avere l'onore di ereditare almeno qualche cosa, ma non ereditare l'arte di uno, l'arte dell'altro, perché sai, ognuno ha la sua particolarità, la sua specificità e quindi nessuno toglie nulla a questi grandi personaggi, e ci mancherebbe, rimarranno sempre grandi e irraggiungibili, però forse si può ereditare un discorso, ecco, quello che loro purtroppo non sono riusciti più a portare avanti per ovvie questioni, e forse sono in grado, spero di essere in grado di ereditarlo, questo discorso, attraverso quello che sono io. Ecco, io spero solo questo, e spero che sia apprezzato dalle persone che verranno a vedere gli spettacoli e ad ascoltare le canzoni. Ecco, tutto qui.
Un altro tuo brano?
Un altro mio brano può essere Ci sono più seggi che saggi. Ecco, questo è il titolo. È riferito ovviamente alla politica e alla satira.
Non dico che sia tutto da buttare o che si debba sempre rinunciare, nemmeno che sia morta la speranza o in agonia la nostra esuberanza. Non dico che sia inutile sognare o che sia meglio razionalizzare, ma credo che la terra resti in riga girando sul denaro e sulla figurarsi se nessuno lo sa. Azzittiti dalla complicità, l'importante è un po' di miele, un giochino, la TV, e il problema quasi non esiste più. Ci sono più seggi che saggi, la nostra è complice apatia. Ci sono più seggi che saggi, nel luogo più cialtrone che ci sia. Il mondo non ha perso i suoi valori, fatica solo a farli venir fuori. La sua saggezza no, non si disperda, se no finiamo tutti nella meritiamo qualche cosa di più. La morale può volare più su, se alla forza del buon senso noi dicessimo di sì, girerebbe il mondo meglio di così. Ci sono più seggi che saggi, la nostra è complice apatia. Ci sono più seggi che saggi, nel luogo più cialtrone che ci sia. Ci sono più seggi che saggi, la nostra è complice apatia. Ci sono più seggi che saggi, nel luogo più cialtrone che ci sia.
Walter Di Gemma, io leggo alcuni nomi perché sono talmente tanti di persone con le quali hai collaborato, vediamo un ricordo di qualcuno perché è impossibile ricordarli tutti. Ricche Gianna, Gianni Magni, Walter Valdi.
Gianni Magni, Walter Valdi.
Walter Chiari.
Cosa dire? Abbiamo già detto durante l'intervista, sono talmente grandi, ognuno a suo modo e con la sua storia, così, talmente importante che... Che cosa dire? Fa parte sempre di quegli incroci, di quei discorsi, di quelle piccole strade che si incrociano anche solo per un attimo e fanno di te una persona orgogliosa, diciamo. Io sono orgoglioso di averli conosciuti, pensando a Gianni Magni anche come persona, perché ho conosciuto diciamo molto di più come persona. Gianni Magni era secondo me una grande persona proprio anche a livello di amicizia, ecco, era un grande amico. Lo ha dimostrato negli anni in cui l'ho conosciuto, ed è stata una persona anche molto ricettiva, molto spontanea. E poi non diciamo le serate, mi ricordo quando siamo andati in automobile a Valenza Po a ritirare un premio, perché avevano premiato lui, avevano premiato me, avevano premiato Walter Valdi, e mi ha raccontato tutti gli aneddoti del lavoro con i gufi. Insomma, è stata una scuola, non è stata una strada da Milano a Valenza, è stata una lezione vera e propria, così, di spettacolo, di umanità, di situazione, di arte, di tante cose nel Sicilia, quindi Gianni Magni lo ricordo proprio in una maniera molto particolare, poi Walter Baldi anche, che, con il quale ho lavorato molto in molte serate, accompagnavo le sue canzoni e poi casualmente ne facevo un anch'io delle mie, e quindi che dire, inventori del cabaret, come sai benissimo tu, meglio di me, sono diciamo i papà del cabaret italiano.
Usciamo da Milano e dalla Lombardia, e altri nomi, Ugo Tognazzi, Sergio Castellitto.
Sì, lì è stata una conoscenza molto veloce, perché ho fatto delle comparsate in due film, uno con Castellitto, che era Una fredda mattina di maggio, la storia ispirata al fatto dell'uccisione di Walter Tobagi, giornalista.
Ecco, un altro personaggio della Milano storica.
Esatto. Poi il commissario Ambrosio con Ugo Tognazzi è stata anche una comparsata molto veloce, però insomma fa piacere essere stati comunque dentro una realtà comunque fatta da questi personaggi, insomma, sai, sono piccole cose, ci mancherebbe, piccole cose che però ti inorgogliscono e ti fanno dire che bello in quel momento, con quel personaggio, in quel film, in quella situazione, anche solo umana, senza vedere il film. C'ero anch'io, quindi questa è stata una cosa, sono ricordi che uno si porta dentro in modo unico, incredibile.
Hai vinto il premio Giovanni Danzi, non hai conosciuto Giovanni Danzi anagraficamente, e no, quanti anni se no?
Non ho fatto in tempo, no, ero troppo, insomma, sono arrivato dopo, ecco, quindi ho vinto il premio Danzi, sì, la prima volta è stata una gioia immensa, perché non me l'aspettavo, insomma, c'erano tante canzoni in gara, c'era anche addirittura una canzone di Nino Rossi in gara, quindi io ero convinto che vincesse la canzone di Nino Rossi, anzi facevo anche il tifo per quella canzone, perché addirittura ero un ragazzino che andava durante la pausa delle votazioni alle persone e dicevo di votare la canzone di Nino Rossi, perché l'adoravo, mi piaceva, quindi non pensavo neanche a me. Invece è andata che ho vinto il pezzo, con un pezzo dedicato a Milano, e tra l'altro Nino Rossi conosceva, perché l'avevo fatto ascoltare anche a lui e le era piaciuto, quindi l'ho presentato. È andata bene, è stato il premio Danzi del 92.
Milan per me, magari l'ascoltiamo adesso mentre ci salutiamo.
Certo.
Walter di Gemma e le TV locali. Hai lavorato per tantissime televisioni locali lombarde, anche per alcune syndication nazionali. Come radio ricordo Radio Metropoli, ma in televisione Tele Lombardia, Teleritmo Varese, Top 43 Pavia, Canale 6 e Pan TV Pavia, Globo, Antenna 3 Lombardia, Rete Mia, Italia 7, l'attuale 7 Gold, Rete A, TV 7 Lombardia, Caffè Campione. Hai lavorato anche per il circuito 5 Stelle. Spieghiamo che era una televisione e non c'entra niente con il 5 Stelle di oggi.
Ehi, di Gemma, ma hai lavorato per 5 Stelle? Con Mosca e con quel guarnieri che medita.
Walter, hai lavorato anche per Telenova, per Telereporter, Odeon TV. 5 Stelle, diciamo, prima era una syndication, non è il Movimento 5 Stelle. Hai lavorato anche per Telepadania, ma non credo tu sia della Lega, e hai anche partecipato, co-condotto Dentro Milano, una rubrica proposta su TV7 Lombardia, Telereporter, Odeon TV, curata da Roberto Salvini.
Dentro Milano condotta da Roberto Salvini. E cazzo, dice, ma anche tu con questo Salvini? Ma è sempre quel Salvini con cui Roberto Poletti, che conosci anche tu, ed Emanuele discutono per salvare le TV locali? Ma io non ne posso più, non sarete mica diventati tutti leghisti. Fanculo Emanuele, fanculo Poletti, fanculo di Gemma, fanculo Salvini!
Sì, un'ultima cosa, poi tornerai settimana prossima, perché è lunga la tua carriera. C'è il Walter di Gemma, tra virgolette, leggero, tu non lo nascondi, anch'io ho fatto alcune leggerezze, viva Walter di Gemma e Maurizia Paradiso. Ma tra l'altro, in una mia ipotetica lista con professori universitari, il fior fior della intelligenza milanese, candiderei anche Maurizia Paradiso.
Beh, Maurizia ha un suo perché, nel senso che molti si stupiranno, ma da Maurizia Paradiso si possono imparare anche molte cose, e non di quello che pensate voi. Si possono imparare molte cose, perché così, avendola conosciuta molto bene, molto bene.
In che senso?
Sì, no, nel senso,
scherzo,
artisticamente è una persona molto umana, e anche se fa le sue pazzie, che sono dettate molto anche dal personaggio che lei vuole fare, però è una persona che ha i suoi perché, ha le sue uscite di un certo tipo, è una persona veramente molto sensibile e mi ha insegnato anche lei tante cose, non, ripeto, non a livello a livello fisico, ma a livello proprio personale. È stata una bella esperienza quella di Porto Grosso, l'edizione in cui lei ha condotto il programma e in cui ero coautore delle sue battute, delle sue uscite prima della pubblicità, quindi è stato anche bello lavorare con Maurizio in una situazione nazionale, quella è stata Porto Grosso, era su 7 gol mi sembra, e quindi un'esperienza sicuramente da non buttare via, anzi grazie anche a Maurizio Paradiso.
Edizione successiva, lo dico per i radioascoltatori, a quella di Pino Callà, non c'era già più Pino Callà?
C'era Pino Callà e Bettini.
Ah, ecco, allora non c'era, perché adesso ve lo domanderò a Maurizia, perché ecco, io ricordo vago, perché di solito è l'età, mi dimentico cosa ho fatto stamattina, ma mi ricordo benissimo cosa facevo 30-40 anni fa. Ma ecco, ma c'è un episodio, magari forse lo ricordi tu anche tu se c'eri, in maniera confusa. Io ricordo una violento, sentivo le urla di una scazzottatura tra Maurizia Paradiso e l'allora editore di TV7 Lombardia Paolo Romani, che poi ritroviamo in altre situazioni. Lo ricordi anche tu, perché poi lo domanderemo a Romani e a Maurizio Paradiso.
Non ero presente al momento, però so che stavamo facendo, proprio io ero autore anche di quella trasmissione che era Vizi Privati e Pubbliche Visioni, e quindi il dopo Colpo Grosso, diciamo, su questa televisione che stava per essere lanciata, insomma, in modo molto così. Quindi Maurizio era un punto, era una carta, un cavallo vincente, diciamo. E dopo lì c'è stato sì un attimo di incomprensione e pare che la scazzottata ci sia stata ecco, con Paolo Romani, quindi non so chi dei due abbia vinto, non c'ero, ripeto, quindi
sentirò da giornalista
Maurizio direttamente
e anche Paolo Romani
quindi sì c'è stata questa cosa, insomma, però vabbè, l'episodio si è subito anche spento lì io ho pensato anche a una mossa pubblicitaria, diciamocelo chiaro, poi vediamo se è vero o non è vero.
Ascoltiamo e salutiamoci Milan per me, chiudo con una battuta: tu hai fatto Colpo Grosso, poi Colpo Grosso l'ha fatto Paolo Romani.
è vero anche questo.
Milan per me, ciao Walter, grazie.
Ciao Massimo, grazie a tutti coloro che sono rimasti all'ascolto, grazie a tutti.
Milan è suterata dai canzoni che parli della nebbia e di barbun per pefini col solit panetone. Mi par che ves costretta a declamala in certi so poeta de virtù che vere in con rispetto imprigionava in una verità che n'ha ghe più possibile che Milan la deve gnondu soffrirà sicuro, ma da quel tio un futuro possibile che per me le duma smog e fu per mille come un cœur che il nas che il me se resta in de per me. Tradita dai promesse de chi per fama la battesa da mamma di ladron ades le la se sent amareggiata confusa maltrattata e ingenugiù
coraggio, levesi in pè, che tanto varno la pena e il mal in fondo è un bene. Domani
te vedrai,
le ammosserei.
Insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.